Allora, i giornali di oggi che cosa dicono? Cominciamo con le prime pagine, con i temi che sono vari, insomma, perché si passa dalla politica interna in attesa delle elezioni europee fra 2 settimane, che per oggi si occupa soprattutto della Liguria e delle accuse nei confronti del presidente della giunta regionale Ligure, Toti, che ieri è stato sottoposto a un lunghissimo interrogatorio da parte del PM, e si occupa anche del decreto casa con, diciamo, la mini sanatoria, mettiamola così, che insomma tanto mini non è, ma vedremo nel dettaglio. E ancora molto meno di prima, molto meno degli altri giorni, ma insomma c'è qualche cosa anche sul famigerato redditometro, che comunque da quello che sembra capirsi rimane, anche se peraltro, diciamo, è uno strumento ormai abbastanza datato, ma è più una questione ideologica che pratica, esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare la politica fiscale. Gli esteri, con la Cina che ha voluto redarguire, diciamo, la scellerata scelta degli elettori taiwanesi di eleggere un presidente ostile alla Cina, alla Repubblica Popolare Cinese, con una con delle esercitazioni militari molto poderose che si sono sviluppate di fronte proprio all'isola. E poi c'è la Russia che continua indefessamente a bombardare l'Ucraina, e dove ci sono anche tutta una serie di rimescolamenti all'interno soprattutto dell'amministrazione della difesa. Queste le cose principali, poi come sempre insomma ce ne sono anche di altre che però bisognerà andare a ritrovare all'interno. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre appunto con l'interrogatorio di Giovanni Toti, ottore dai PM. Toti si difende, interrogatorio fiume, 180 domande, presentato una memoria difensiva, dimettersi decide lui. Queste le parole di Tajani, un po' pilatesche, ecco. Il governatore respinge le accuse, ogni euro usato per l'interesse pubblico. Poi abbiamo il Partito Popolare Europeo, che da un lato per bocca della von der Leyen elogia la Premier, la Meloni un europeista e con lei lavoro bene, dall'altra per bocca invece del suo presidente Manfred Weber attacca pesantemente Salvini. Alternative für Deutschland è un partito nazista, dice Weber, e Salvini lo ha aiutato. Insomma, sarà interessante vedere come si riorganizzerà tutta l'area della destra, a destra della destra, mettiamola così. Poi Ilaria Salis ai domiciliari, dopo 15 mesi di carcere, un primo passo verso l'Italia, dice il padre, speriamo. Forse, perché sempre bisogna considerare le difficoltà mattutine degli avvocati, però insomma forse in mattinata riusciremo a sentire dei legali che seguono Ilaria Salis. Poi dicevamo, abbiamo il decreto casa, lo chiamano così anche se non è proprio così, la bozza oggi al Consiglio dei Ministri, le violazioni sanate fino al 5% di superficie in più grandi saranno gli stabili, meno sarà la tolleranza. poi vabbè, un po' di cronaca nera, da Napoli scoperto un vero e proprio manuale per le truffe agli anziani, la fotonotizia del giorno è per Federica Pellegrini, che parla, diciamo, del suo futuro post-agonistico. Infine l'editoriale, l'articolo di fondo oggi è dedicato agli esteri, in particolare alla Cina. La Cina e Taiwan, scrive e Guido Santevecchi, l'incubo del terzo fronte. A cosa punta Xi Jinping con le manovre militari che accerchiano Taiwan? Si chiede Santevecchi. Un obiettivo politico è dichiarato dalla propaganda, cioè punire il nuovo presidente William Lai Ching-te, che definisce un traditore da inchiodare alla colonna dell'infamia. Niente po' di meno. Il tono è più duro del passato, brutale, ma l'odio anche personale del Partito Comunista Cinese verso Lai era noto. Ma in realtà Xi in queste ore sta agitando la sciabola della guerra di riunificazione per mostrarla agli USA e agli alleati in Europa e nel Pacifico. In sostanza mette in scena lo spettro del terzo fronte dopo Ucraina e Medio Oriente, una prospettiva che spera possa intimorire e dividere e paralizzare il campo occidentale. Così Santevecchi. Poi l'articolo prosegue all'interno, ma insomma il contenuto è abbastanza chiaro. Anche Repubblica, ovviamente non poteva essere altrimenti, apre con Toti 8 ore davanti ai PM, interrogatorio fiume del governatore che non si dimette. L'autodifesa: mi hai preso un euro per me stesso. Intervista Orlando, Liguria paralizzata, sì a elezioni negli ultimi sondaggi, si avvicinano PD e Fratelli d'Italia. Rafforzare il Parlamento, dice Mattarella, mentre Zuppi, il cardinal Zuppi, si dichiara contro il premierato. Poi in taglio alto abbiamo l'Europa, sotto accusa il patto Ursula Meloni. Questo forse sono un po', diciamo, le letture di Repubblica un po' personali, mettiamole così. Anche qui ci sono le esercitazioni cinesi al largo di Taiwan, Pechino muove navi aeree, la Cina assedia Taiwan, un'esercitazione punitiva. Poi la Repubblica, così come il Fatto, prosegue la sua campagna contro Chico Forti, stavolta per la penna di Enrico Ferri. Chico Forti sembra un VIP, rabbia nel carcere, la rivolta dei detenuti addirittura nel carcere di Verona. I detenuti del carcere di Verona sembrerebbero essere, poi anche a leggere l'articolo, diciamo, più arrabbiati per le condizioni in cui debbono vivere, ma insomma, siccome la crociata è questa, quindi bisogna portarla avanti. Ci sarebbero anche delle questioni proprio meramente personali di decoro che impedirebbero cose del genere, ma vabbè, quando uno ha fatto per anni il portavoce e il megafono del peggior giustizialismo e del peggior manettarismo, poi è anche ovvio che succede anche questa separazione fra i detenuti buoni e i detenuti cattivi, i detenuti che ci stanno simpatici e quelli che ci stanno antipatici. Veramente una tristezza rara. Ancor più triste è che poi queste cose su giornali come Repubblica e Fatto vengano recepite anche da una opinione pubblica e da lettori e lettrici che si vorrebbero così, diciamo, illuminati, e che invece illuminati non lo sono per niente. Comunque, passiamo al manifesto. Il manifesto apre sull'Ucraina, diciamo, in maniera abbastanza difforme rispetto agli altri giornali che abbiamo visto. La linea russa, c'è una grande foto che mostra l'attacco missilistico russo su Kharkiv del 23 maggio. Sulle macerie di Kharkiv continuano a piovere bombe, Mosca fa strage di lavoratori, la città resiste, ma Kiev teme lo sfondamento russo e la spaccatura in due del fronte della difesa. I civili esausti scontano l'incapacità degli alleati della NATO di gestire il conflitto. Bisognerebbe capire che significa questa gestione del conflitto, visto che il manifesto, insomma, su questo è sempre stato molto critico. Ognuno poi, diciamo, scrive un po' senza ricordarsi quello che ha scritto, a volte pure il giorno prima. E Sabato Angeri, che invece, insomma, su questo è sempre stato molto chiaro e quantomeno molto coerente, parla della fuga da nord-est della città in lutto, mentre Andrea Ceresini parla del, racconta il decimo anniversario della morte, anzi dell'uccisione di Andy Rocchelli, il reporter ucciso sul fronte di Sloviansk nel Donbass. Dopo l'Ucraina abbiamo Ilaria Salis, Salis ai domiciliari, ma non è finita. L'antifascista italiana prigioniera a Budapest da 15 mesi e mezzo. E c'è una lunga intervista a Zero Calcare che dichiara: tutti devono capire la posta in gioco. Quindi il governo, via il redditometro, arriva il salva casa, in realtà poi il redditometro ritorna e, insomma, come detto, diciamo, una valenza abbastanza limitata in realtà. Poi anche qui la von der Leyen dice sì a Meloni e no alla Le Pen, ma diciamo la Le Pen sta cercando e probabilmente ci riuscirà pure di fare quel percorso che la Meloni ha già fatto qui ormai da un paio d'anni, ovvero sia riuscire a uscire dal ghetto, come si sarebbe detto tanti anni fa, al ghetto politico, chiaramente trovare una nuova verginità politica e riconvertirsi in un partito conservatore, moderno e potabile, e appunto non è detto che non ci riesca, anzi ci sono grandi manovre in quella parte dell'agone politico, dall'altra molto meno, a dire il vero. Comunque tanto vediamo un po' come andranno queste elezioni europee e poi si vedrà. Poi la guerra a Gaza senza tregua, Israele verso Rafah nonostante l'AIA, e poi ancora Luigi Manconi parla di quello che definisce un caso cruciale, Saif Ben Swiba, diritti del rifugiato e libertà di opinione. Così Manconi sul manifesto. Avvenire apre diciamo con le nuove canonizzazioni, santità all'italiana, messo così sembra un po' un titolo di una commedia anni 60, e quindi poi abbiamo la scuole paritarie. Oggi Avvenire tutto centrato su di sé. Ci sono le dichiarazioni di Salvini, che dice che serve meno Europa e che annuncia che non sosterrà Draghi, ma insomma anche questo si sapeva. Sull'Ucraina, anche Avvenire interviene sull'Ucraina con un editoriale dal titolo Corpi di pace per l'Ucraina, gli europei con i sandali a Kiev, e si parla di appunto l'approdo di pacifisti da tutta Europa sulla linea del fronte, cosa purtroppo molto complicata però. E così Avvenire, il Messaggero giustamente apre con il salva casa, anche le verande nel salva casa. oggi in Consiglio dei Ministri il decreto che permette di sanare le piccole irregolarità, dai soppalchi ai tramezzi, misure per poter vendere immobili con lievi difformità. Questo non è un condono, dice il ministro. Poi abbiamo le 8 ore di Toti davanti ai PM, non un euro per me. Poi abbiamo l'Ateneo che diventa una moschea per il Messaggero, il caso a Torino, l'ira del ministro, sono luoghi laici. E su questo interviene anche il direttore Barbano, il 68 con l'imam nel Tempio della Ragione. Anche qui c'è spazio per Ilaria Salis che esce dal carcere e poi le elezioni nel Regno Unito, che saranno elezioni anticipate, si vota la prima settimana di luglio con i laburisti strafavoriti e Sunak che cerca di vendere cara la pelle o almeno diciamo di non riportare troppi danni. Così la lettura del Messaggero, poi vediamo un po' di cose, gli altri grandi quotidiani nazionali non ci offrono molto altro, il Sole 24 Ore apre ovviamente con il salva casa. E a questo punto possiamo chiudere con le notizie sulla giustizia che riprendiamo dall'Unità e dal Dubbio. Per quanto riguarda l'Unità, abbiamo la clamorosa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Europa condanna l'Italia per le intercettazioni del giudice Scarpinato, ne scrivono Piero Sansonetti e Angela Stella. Poi la storia di un ragazzino migrante che viene raccontata dall'interno della nave Humanity, e il suo cuore il paese più straziato, scrive Angela Nocioni. E poi il DDL sicurezza, qui a esprimersi è Sergio D'Elia. Carceri, chi resiste è punito. E ancora, per quanto riguarda invece il Dubbio, qui abbiamo l'apertura su Toti. E in realtà però non molto altro, viene segnalata anche qui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si è espressa contro l'Italia, basta con l'abuso delle intercettazioni. Così lettura delle prime pagine per quanto riguarda la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani. Back on the bully when cats used to harmonize like yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah. Feel yo. Real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Watch out.
men. No concern with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again.
Intelligent women in here, man.
Do you think you're too young to really love somebody?
No.
I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something. I don't know.
It's a difference from loving somebody and being in love with somebody.
Well, you tell. What's the difference?
Okay.
What's the difference?
Okay,
Shane.
You can love anybody. You looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, but no matter what he or she do. You looking at that person like this. If you fall in love, you can fall out of love. You just love somebody. You might stop being in love with them, but you is not gonna stop loving that person.
Maybe sometimes they've never been loved before.
Yeah, true.
Or they've never been in love before. Or they don't know what the feeling is to be loved.
Unless you poetic.
She killed it. We get in that conversation with that, right?
A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people.
Allora, alle 9 meno 3 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, dopo la lettura delle prime pagine possiamo passare agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera, così come abbiamo fatto anche con le prime pagine. Qui tutta l'apertura è per il mega interrogatorio di Toti. Passiamo un po' oltre, cominciamo da altre questioni giudiziarie che arrivano subito dopo, quelle relative a Ilaria Salis. La Salis va ai domiciliari a Budapest, il padre primo passo verso l'Italia, lascia il carcere, ora il braccialetto elettronico. La Schlein, il governo si impegni come per forti, assolutamente. Sì, diciamo, questa è la posizione da tenere. Certo, forti ci abbiamo messo 20 anni, fra l'altro era un cavallo di battaglia dei 5 Stelle, ancora prima che della Premier, insomma. Quindi in questo caso speriamo meglio, si impegni meglio rispetto a quello che ha fatto per forti. E poi vabbè, c'è il racconto a casa tra pizza e birra, abbracci e programmi, nessuno deve subire quello che ho subito io, mi hanno accompagnato agenti gentilissimi, dice l'attivista. Ecco, questo diciamo a rimarcare l'importanza che ha in questi casi accendere anche soltanto i riflettori sulle questioni. Poi molta attenzione qui, come anche altrove, insomma il Messaggero ci va avanti per pagine e pagine, sul decreto, ora non so come sia il nome preciso, qualcuno lo chiama salva casa, vabbè comunque abbiamo capito, avete capito, piccoli abusi edilizi, ecco la sanatoria, tollerate le difformità fino al 5%. Il decreto del Consiglio dei Ministri, ok, definitivo sul super bonus, Leo firma lo stop al ritorno dei controlli fiscali. Non è che ha firmato lo stop al ritorno dei controlli fiscali, non ci sono più controlli fiscali, detto così sembra wow, abbiamo abolito l'Agenzia delle Entrate, tutti quello champagne, vabbè, eccesso di sintesi. Per il super bonus fissato in 10 anni la durata delle detrazioni fiscali per lavori edilizi. Poi abbiamo il Gaza che retrocessa decisamente in tutti i giornali e nelle pagine centrali, qui siamo a pagina 14, non è che vada molto differentemente altrove. La Casa Bianca pensa all'Unione Europea per gestire il valico di Rafa, sono riprese intanto le trattative per la liberazione degli ultimi ostaggi ancora vivi. Poi la guerra in Ucraina, razzi su Kharkiv, strage nella tipografia, Blinken preme per il via libera a Kiev, fa l'uso di armi americane anche sul suolo russo, dice il New York Times. Mentre Federico Fubini intervista la ministra degli esteri lituana, anzi il ministro degli esteri lituano, scusate, Gabrielius Landsbergis, che è il nipote, diciamo, del padre, di uno dei padri fondatori della Lituania contemporanea, ovvero Vytautas Landsbergis per l'appunto. Mosca non tocchi i confini sul Mar Baltico, Unione Europea e NATO reagiscano, serve una risposta politica, dice il ministro lituano. Si rimane nei paesi baltici nelle pagine successive, perché da qualche tempo, diciamo, in vista delle elezioni europee, il Corriere della Sera fa diciamo dei reportage paralleli piuttosto interessanti fra realtà europee che vivono situazioni opposte fra loro, e oggi è il caso della Lettonia, in particolare della capitale della Lettonia Riga, e del Portogallo e della sua capitale Lisbona, paesi che si svuotano e città che esplodono. E quello, il reportage in Lettonia si intitola L'ultimo spenga la luce. In Lettonia, tra giovani che vanno all'estero a studiare per paura della guerra e della Russia, e politici di destra che pensano al nazionalismo come risposta in uno Stato che potrebbe sparire per spopolamento. Dall'altro lato c'è il Portogallo, il prezzo del nuovo paradiso, turisti, nomadi digitali, investitori in criptovalute, tutti vogliono andare a Lisbona, ma il vento del successo ha generato una tempesta perfetta sul costo delle case, da cui nessuno adesso sa bene come uscire. Questa è una grande questione delle città in espansione, delle città che vivono momenti di grande boom economico e che poi però hanno come rovescio della medaglia spesso situazioni del genere. Chiudiamo con una lettera a Aldo Cazzullo in cui si parla di Renato Vallanzasca, e appunto, visto diciamo, la temperie generale, ci sembra giusto sottolinearla, anche perché e il quotidiano, diciamo, e il giornalista su questi temi sono sempre molto periclitanti. E allora, già che un pezzo del genere si intitola Pietà per Vallanzasca e per le sue vittime, è da segnalare Caro Aldo, scrive il lettore, dice bene quando scrive che in Italia l'ergastolo non lo fa quasi nessuno. Nella parola quasi c'è un nome però, Vallanzasca, che di ergastoli ne ha fatti due. Ancora dopo 50 anni di prigione si pensa di punirlo con il 41 bis e altre limitazioni. Dopo 50 anni di prigione lo Stato continua a comportarsi non da esecutore della giustizia, come ha fatto per esempio con i brigatisti, ma da vendicatore delle famiglie dei militari uccisi, quasi gli stessi non sapessero quale rischio correvano entrando in polizia. Lo libereranno sicuramente, il Vallanzasca, polizia permettendo, 20 giorni prima di morire, così da mostrarci tutto il buonismo di cui lo Stato è capace dopo una persecuzione senza precedenti nella storia italiana, quella di 50 anni di prigione. E risponde in maniera molto pacata Cazzullo: tra i lettori affezionati del Corriere molti ricordano spesso Renato Vallanzasca, se ne ricordano bene anche i parenti delle sue vittime. In un paese che più delle vittime tutela i carnefici, non saremo certo noi a far loro torto, ma in un paese che non prevede la pena di morte tutto si può dire tranne che Renato Vallanzasca non abbia pagato. Ha passato una vita in carcere, era in semilibertà, ci tornò per un furto presunto, aggiungerei io, al supermercato, lui che svaligiava banche e ricevitorie. E poi insomma racconta di quando l'ha incontrato, del suo rimorso. Credo, conclude Cazzullo, che Vallanzasca in prigione si sia fatto un'idea della profondità dell'animo umano, più di tanti noi che siamo fuori. Non è sicuramente la persona peggiore che abbia intervistato. Così Cazzullo nella sua rubrica di risposte ai lettori. Passiamo a Repubblica. Anche qui pagine e pagine su Toti e annunci che la corruzione, quindi la vicenda Toti, sarà fondamentale nelle prossime elezioni europee. Avrei molti dubbi, penso che una faccenda molto molto minore, come per dire il redditometro, abbia molta più valenza di queste questioni. Comunque vabbè, contenti Repubblica, contenti tutti. C'è l'ultimo super sondaggio a confronto che ci dice più o meno quello che ci hanno detto i sondaggi negli ultimi due mesi, ovvero sia che Fratelli d'Italia è il primo partito, quindi intorno al 27, il PD è il secondo, tranquillamente sopra il 20, Movimento 5 Stelle intorno al 15, poi Lega e Forza Italia che se la giocano fra l'8 e il 9, e le ultime tre formazioni che lottano per entrare in Parlamento, cioè Stati Uniti d'Europa, Verdi e Sinistra, Azione, con quest'ultima che forse ha qualche problema in più, ma insomma siamo lì. Ecco, questo diciamo per chi come me insomma è un pervertito che sta sempre a guardare queste cose, ma insomma, sono giochini. E che cos'altro da segnalare per Repubblica? C'è spazio per l'Ucraina, l'ipotesi di un cosiddetto Ukraine bond garantito dai profitti russi, il pressing americano sul G7 al vertice, l'idea è di mettere sul mercato buoni per 50 miliardi prima che un'eventuale vittoria di Trump blocchi tutto. Al vertice di Stresa la segretaria del Tesoro Yellen registra il benestare di Regno Unito e Canada, ma i paesi dell'Unione Europea frenano. Poi ancora a proposito di Stati Uniti, a pagina 19, la resa di Nikki Haley, scrive il corrispondente da New York: voterò per Trump, Biden è un disastro. Haley diciamo ha tentato con non molta fortuna di lottare per la nomination repubblicana alle elezioni di novembre, senza chance di essere la vice dell'ex rivale, perché questo poi puntava come seconda opzione. L'Haley punta a non alienarsi il sostegno dei repubblicani per la corsa del 2028. Quindi diciamo pure Repubblica, pagina dove siamo qui? Pagina 15 dice eventuale vittoria di Trump, pagina 19 dice vabbè, ma Trump tanto non vince. Va bene, sulle comparazioni Salis Forti passiamo un velo pietoso, ovviamente, che è roba da eccesso di bile proprio. La cronaca romana, la cronaca nera ci porta ad Agrigento con tentato femminicidio e quasi infanticidio, accoltella moglie e figli, la mamma salvi i bambini ma sono gravissimi. Il coraggio della donna che fa da scudo per proteggere i piccoli, il marito non accettava la separazione, barricato in casa, poi si arrende. Così l'ultima notizia per quanto riguardava le cronache nazionali. E però l'ultima questione, credo che la troveremo anche altrove, però sicuramente sta qui su Repubblica. Allora, è stato eletto il nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, eletto all'unanimità, insomma, 99,5% dei consensi, quindi siamo lì. È un segnale, perché spesso in passato, insomma, ci si è all'interno di Confindustria, ci si è accoltellati per fare il presidente, ci sono state votazioni a volte traumatiche, violentissime. Invece in questo caso, ecco, voto all'unanimità. La prima proposta, almeno la prima dichiarazione di Orsini, è sulle case per giovani e migranti. La proposta è quella di un piano di edilizia sostenibile e affitti calmierati, costo zero per lo Stato. Chissà in che modo si riuscirà a far entrare tutto questo, ma sicuramente bisognerà tenere molto, molto d'occhio quello che esce fuori da questa proposta e in generale da questo tipo di proposte. Così la lettura di Repubblica. Vediamo un po' il manifesto che oggi apre sul Ucraina, paura per Kharkiv, bandiere a mezz'asta nella città che si svuota, lutto per le 7 vittime dell'ultimo bombardamento russo, gli ucraini temono molto uno sfondamento all'altezza di Kupiansk. I servizi di Kiev si aspettano un attacco di Mosca dalla regione di Sumy. E ancora i paesi NATO non sanno come gestire questa fase in cui i civili continuano a morire, danni collaterali. Funziona così con le guerre. Purtroppo questa, diciamo, in particolare non sembra scaldare gli animi, ma i danni collaterali quelli sono. E poi da una guerra combattuta, una fredda che però ogni tanto si intiepidisce, spada congiunta, Pechino mostra i denti sopra Taiwan. Dopo il duro discorso di insediamento del nuovo presidente taiwanese Lai, la Cina manda i bombardieri a simulare massicci attacchi sull'isola, un assedio come già negli anni 50. Speriamo di no, visto che quell'assedio fu prodromico poi a uno dei peggiori periodi per la Repubblica Popolare Cinese, quello che sarebbe sfociato nelle grandi carestie della fine degli anni 50, che provocarono milioni di morti. È auspicabile che in questo caso l'escalation si abbassi, il livello dell'escalation si abbassi notevolmente. Andrea Ceresini, sempre in queste pagine, ricorda l'uccisione di Andy Rocchelli e di Andrei Mironov. 10 anni senza Andy e Andrei, un caso scandalosamente chiuso. 24 maggio 2014, 24 maggio 2024, l'uccisione di Rocchelli e Mironov nel Donbass. Sappiamo tutto sui militari ucraini coinvolti, ma niente giustizia. Oggi il ricordo a Pavia. Queste le prime pagine del manifesto. Poi abbiamo le questioni politiche interne, più o meno l'abbiamo detto, il governo a caccia di risorse, poi il varo del decreto salva casa all'interno del Consiglio dei ministri. E ancora la questione Ilaria Salis, che è giustamente molto affrontata con il racconto intanto di quello che è successo ieri. Ilaria Salis esce di prigione, ma l'incubo non è finito. Non è finito. L'antifascista italiana va ai domiciliari in Ungheria. Oggi nuova udienza del processo. E poi l'intervista a Michele Zero Calcare, che dice: tutti devono capire la posta in gioco. Si ricorda quando Michele è stato a Budapest il 28 marzo scorso, e la sua opera Questa notte non sarà breve, che ha aiutato a tenere alto l'attenzione sul caso di Ilaria. Michele è ritornato lì e poi vabbè, insomma, racconta la vicenda e sostanzialmente sottolinea la necessità di tenere altissima l'attenzione. E poi abbiamo il Medio Oriente, ovviamente Michele Giorgio accelera l'avanzata su Rafah, attacco pronto per il Libano, oggi attesa la decisione della Corte Internazionale di Giustizia, nessun potere ci impedirà di perseguire Hamas a Gaza, dice Israele. Decine di civili uccisi nelle ultime ore a Nuseirat e Jabalia, colpita una moschea piena di sfollati. Poi, sempre su questi temi, abbiamo la presentazione del libro di Bruno Montesano, La ricerca della lingua plurale della pace, Israele-Palestina oltre i nazionalismi, un volume che analizza le forme di convivenza al di là dello Stato-Nazione, i nodi di fondo del conflitto. Tanti gli interventi, fra cui quello di Luigi Manconi, che interviene anche oggi sulle colonne del manifesto a pagina 9 per ricordare il caso di Seif Bensouibba. Diritti dello straniero e libertà di opinione, cosa ci consegna il caso Seif Bensouibba. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del manifesto. Ultima segnalazione per l'ultima pagina, dedicata allo storico gruppo operaio di Pomigliano d'Arco, Ezzezzi, come sentirsi umani, scrive Francesco Brusco, parla Angelo De Falco, anima storica del gruppo di Pomigliano d'Arco. 50 anni in difesa della cultura popolare, siamo in un paese in cui politicamente c'è poco da stare allegri. Fra, sempre per quanto riguarda, diciamo, in questo ambito, domenica prossima il ricordo di Giovanna Marini in piazza Giustiniani, organizzato dalla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Just Allora 9:21 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dalle colonne del manifesto ci trasferiamo adesso a quelle di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, andiamo subito, molto rapidamente, allora a pagina 8 per parlare dello sciopero delle commissioni che si occupano del diritto d'asilo. Asilo, nuovo sciopero delle commissioni, siamo troppo pochi e l'arretrato cresce. Leggiamo a pagina 8. Stamani a Roma incrociano le braccia per la seconda volta i funzionari del Viminale incaricati di esaminare le richieste dei profughi. Il governo ci pressa per chiederci di accelerare, ma urgono nuove assunzioni. I funzionari delle commissioni territoriali sono 210 da 400 che erano all'inizio, 85.000 le pratiche in arretrato relative alle richieste di protezione umanitaria. Sempre nella stessa pagina, Avvenire ci informa dell'ennesimo suicidio in carcere, la quarta detenuta a Torino a togliersi la vita, una donna di 65 anni che si è soffocata con un sacchetto di plastica, era in attesa di giudizio. È la quarta donna a darsi la morte con le proprie mani nel reparto femminile del carcere torinese nell'ultimo anno. Tre si erano suicidate nell'estate del 2023. L'ingiustizia della custodia cautelare preventiva, dice il legale della donna uccisa. Poi abbiamo il Papa che parla di emergenza casa, appartamenti per gli ultimi di Roma, pronte 11 abitazioni che ospiteranno 7 nuclei familiari e 7 adulti, con l'obiettivo di arrivare a 100 alloggi nei prossimi 3 anni. Poi passiamo l'inserto dedicato alla cultura e andiamo agli esteri. Qui due questioni molto importanti. Da Londra, Rishi Sunak getta la spugna sulle deportazioni in Ruanda. Il premier ha dovuto ammettere il naufragio del piano, costato già 240 milioni di sterline, che doveva rialzare le sorti dei Tory penalizzati dai sondaggi. I laburisti, in vantaggio di 20 punti, promettono che ne faranno carta straccia. E poi una botta e risposta fra il quotidiano e l'ambasciata eritrea. Avvenire è probabilmente l'unico quotidiano che ha sempre seguito e continua a farlo quello che avveniva e che avviene nel Tigray, e una quantità di morti che varia fra 3 e gli 800.000, insomma, per capire la potenza di questa strage terrificante, che però evidentemente non interessa molti, a parte Avvenire, chi legge, chi sente la radio e pochi altri. L'ambasciata eritrea se l'è presa molto a male e scrive questo: egregio direttore, le scrivo per esprimere la mia profonda indignazione riguardo all'articolo pubblicato il 4 maggio a firma Paolo Lambruschi su Avvenire, contenente informazioni false e diffamatorie sull'Eritrea. In qualità di ambasciatore dello Stato d'Eritrea mi sento in dovere di scriverle per chiarire alcuni punti cruciali. Innanzitutto, le accuse di pulizia etnica mosse contro il mio paese sono estremamente gravi e del tutto infondate. L'ambasciata si riserva il diritto di chiedere danni attraverso canali appropriati per simili accuse infondate. È fondamentale precisare che l'esercito eritreo opera rigorosamente all'interno dei confini naturali stabiliti dagli accordi di Algeri. Contrariamente alle affermazioni contenute nel vostro articolo, l'esercito eritreo è noto per il suo impegno nella protezione delle popolazioni civili e non ha mai commesso crimini e rappresaglie contro i civili, neanche durante i periodi di guerra, figuriamoci durante i periodi di pace. In conclusione, esorto Avvenire a esercitare maggiore diligenza e responsabilità nell'affrontare questioni sensibili come quelle riguardanti l'Eritrea. La diffusione di informazioni false danneggia non solo la reputazione del mio paese, ma mina anche la credibilità della vostra pubblicazione. Così l'ambasciatore Mengistu, a cui risponde l'autore dell'articolo incriminato. Gentile ambasciatore, in merito alle osservazioni confermiamo che i giornalisti di Avvenire utilizzano un metodo di lavoro consolidato, specie su temi dimenticati dalla maggior parte dei media, come la guerra in Tigray, con le tragiche ricadute sulla popolazione civile indifesa, opere di gruppi armati e anche dei militari eritrei. Prima di dare una notizia, mettendo in fila fatti e testimonianze, incrociamo almeno 3 fonti affidabili per verificarli. Metodo non infallibile, nessuno pretende di esserlo, specialmente se scrive di territori dove da anni viene impedito l'accesso ai giornalisti indipendenti, ma che i lettori apprezzano. La stessa accuratezza è stata usata prima di pubblicare l'articolo in questione relativo alla pulizia etnica e alle stragi di civili in Tigray imputate all'esercito del suo paese contro le minoranze Kunama e Irob. Quanto all'Eritrea, che oggi festeggia l'indipendenza e che lei definisce unico paese stabile nella regione, è stato ricordato non più tardi di 3 giorni fa nel corso di un'audizione del Parlamento italiano come sia una nazione dove non si vota da decenni, non è consentita alcuna opposizione né la libertà di espressione, non si sono fatti progressi, secondo lo special reporter dell'ONU, nella riforma della leva a tempo indiscriminato equiparata dal palazzo di vetro ai lavori forzati e nemmeno nel rispetto dei diritti umani e civili. L'Eritrea inoltre risulta 174esima su 180 paesi nel rapporto annuale sulla libertà di stampa di Reporters Sans Frontières, stabilmente al 4° posto nella classifica di Christianity Today per la persecuzione dei cristiani. Per non parlare dell'arruolamento forzato di minori per mandarli a combattere in Tigray, dove, come sostengono anche i report di autorevoli organizzazioni umanitarie internazionali pubblicati in questi anni e centinaia di testimoni, nei 2 anni di guerra l'esercito eritreo è imputato di stupri etnici nei confronti di migliaia di tigrigne di ogni età, di crimini contro i civili e dell'attacco dei campi profughi dell'UNHCR di Tsaz e Shimelba, dove i rifugiati eritrei sono stati catturati e deportati in patria, arruolati a forza o uccisi. Quando mandanti e esecutori di questi crimini saranno processati, si farà sicuramente un passo avanti verso la giustizia e la pace. Quanto agli accordi di Algeri che nel 2001 hanno assegnato all'Eritrea i territori tigrigni contesi nella guerra del 98-2000 vicini alla frontiera, non ci risulta che siano state consultate le minoranze Irob e Kunama, tutelate dalla Convenzione dei Popoli Indigeni. Nessuno è autorizzato comunque all'assimilazione forzata e a scacciare con abusi e violenze chi si oppone, configurando quella che il diritto internazionale definisce pulizia etnica. Così la risposta all'ambasciatore eritreo. Poi abbiamo in conclusione il mondo dell'automobile che è in grande difficoltà. Incentivi auto 2024 pronti al via, ma l'eco bonus parte tra i dubbi. Il Ministero ha sospeso il servizio di prenotazione delle vecchie agevolazioni. Il nuovo decreto prevede fino a 13.750 euro di sconto per l'acquisto delle elettriche, per i redditi più bassi aiuti per le vetture usate. Nel frattempo però dall'Abruzzo abbiamo notizie molto brutte per quanto riguarda tutto l'indotto dell'auto. La fiamma taglia, la Marelli in cassa integrazione, l'automotive abruzzese è inceppato. Così la lettura di Avvenire. Abbiamo ancora l'edizione nazionale del Manifesto, che è tutta, diciamo, apre sulla pace edilizia. Ovviamente arriva la pace edilizia, soppalchi e verande si potranno sanare, non è un condono, serve per le piccole irregolarità e diciamo, per chi è interessato c'è tutto una lunghissima e accuratissima tabella su come e quanto costa mettersi in regola. Poi vabbè, è l'editore, quindi c'è una pagina pure per Francesco Gaetano Caltagirone che parla dell'antica Roma, che è una sua fissa storia. Ognuno ha le sue. E che cosa, pure qui abbiamo la consueta paginata di sondaggi. E il Messaggero però è l'unico fra i grandi quotidiani, almeno quelli che abbiamo qui davanti, c'è il Dubbio sicuramente, c'è l'Unità, ma sono insomma un po' più piccolini, che parla della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e del suo report sulle, sull'abuso di intercettazioni nel nostro paese. Abuso di intercettazioni, leggiamo a pagina 9, l'alta della Corte Europea. In Italia niente garanzie. La CEDU sul caso Contrada nel 2018 non andavano trascritte le sue conversazioni. Ai cittadini non viene data la possibilità di un riesame sulla legalità della misura. L'impossibilità di fare ricorsi impedisce un'effettiva riparazione in caso di diritti che vengono palesemente violati. Non è la prima volta che i giudici europei danno ragione all'ex funzionario del SISDE. Mi pare che anche qui abbiamo finito per quanto riguarda le cronache nazionali. Allora chiudiamo definitivamente con le cronache locali. Iniziamo proprio dalle cronache locali del Messaggero, che apre con la cronaca romana. Un'anziana signora è stata colpita da una pallottola vagante al villaggio prenestino. La vittima, ferita alla schiena da un proiettile, era in macchina assieme a una amica. In strada trovati diversi bossoli. Scaricate le immagini di alcune telecamere di sicurezza. Poi abbiamo un asse: Meloni Gualtieri sui poteri speciali per Roma. Bisogna capire se è veramente così o se è il Messaggero che tifa, perché il Messaggero ha sempre fatto pressioni affinché all'amministrazione romana venissero dati più poteri di quelli che in effetti ha. Vediamo un po'. A Roma sui poteri speciali l'asse Meloni Gualtieri, contatti fra Palazzo Chigi e Campidoglio sulla riforma. Cambieranno 7 articoli della carta, dall'energia ai trasporti. La capitale sarà come una regione, ma la sanità è esclusa. Nei prossimi giorni riunione del sindaco con i ministri che seguono il dossier in Consiglio dei Ministri, il primo varo del disegno di legge. E poi c'è una spiegazione su i nodi da sciogliere: mobilità urbanistica, competenze e fondi sono i primi nodi da sciogliere. E poi c'è l'altro tema enorme, anche questo se ne parla da sempre, ovvero le attribuzioni ai municipi. Allora, che cos'altro c'è per il Messaggero? A Capocotta assegnati i primi 3 chioschi. Ruspe in azione negli stabilimenti abusivi, bandi di 4 mesi per Settimo Cielo e Max. Per il litorale una giornata storica, dice il sindaco, dopo 24 anni di attesa. Il Zagaia riaprirà con un nuovo concessionario, mentre l'ultima estate per l'Osi naturista, che ha perso il ricorso al TAR sulla regolarità della concessione. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Messaggero. Vediamo della cronaca romana del Messaggero. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica, che apre proprio sui chioschi di Capocotta. Al bando 24 anni dopo torna la legalità. Nuova gestione per il Zagaia, l'oasi naturista resta non assegnata ma non chiuderà. Via di lavori di rimozione dei resti del Max Village devastato dall'incendio di marzo e del Settimo Cielo distrutto dall'erosione. Poi abbiamo il Pride, 30 anni di Pride, la festa dei diritti, noi siamo la vera resistenza. E poi ovviamente anche qui c'è la notizia dell'anziana ferita da un colpo di pistola al villaggio prenestino. E infine il Corriere della Sera, qui si apre con la sanità, ASL 3, CardioTac solo a dicembre. Scusate, del 2025. Altrove l'esame non è neanche prenotabile, come pure gli ecodoppler, per una colonoscopia. Il primo appuntamento a marzo del anno prossimo, dice Cittadinanza Attiva. Gli effetti del progetto della regione non si faranno sentire prima della prossima estate. E poi pure qui, vabbè, i chioschi, anche qui la sparatoria, mi pare anche basta pure per quanto riguarda il Corriere della Sera. Allora, le 9:36, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, e che vi dà appuntamento a domani, come sempre, intorno alle ore 9. Per